Wiki Radio. Daniele Martino racconta Maurice Ravel.
Stiamo planando dal satellite su Cibourg, in Francia, un paesino sull'Oceano Atlantico, non lontano dalla spiaggia di Biarritz, rinomata stazione balneare di inizio Novecento, dal sapore irresistibilmente prustiano. Un mare diverso dal nostro Mediterraneo, spiagge lunghe, luci molli, onde grosse, una malinconia delicata e gentile. Cappellini, facce pallide, pelli ustionabili. Eleganti signore protette da ombrellini e da ombrelloni. Scendiamo un po' più a sud, verso la fine della Francia, entro il paese basco. Non è molto carino dire che stiamo andando verso la Spagna, perché i baschi sono una lingua e un popolo che si ritiene colonizzato, invaso e posseduto dagli spagnoli. Tuttavia non c'è dubbio, la Spagna si avvicina, siamo tra Biarritz e San Sebastián e la cosa non è da poco. Siamo in Francia, siamo in mezzo ai baschi, come gli occitani privati dai poteri monarchici di Francia e di Spagna, del loro diritto ad essere nazioni. Saint-Jean-de-Luz già la dice lunga di dove siamo, è una cittadina che ha il nome mezzo francese e mezzo spagnolo. Questo grande seno dell'oceano ciascuno lo ha chiamato a modo suo. I francesi lo definiscono Golf de Gascogne, gli inglesi Cantabrian Sea o Bay of Biscay, gli spagnoli Mar Cantabrico e Golfo de Vizcoya, i baschi, che sarebbe roba loro, Bizkaiko Golcoa. Stringendo, dettagliando, ecco Cibourg, dove il 7 marzo del 1875 nacque Joseph Maurice Ravel. Suo padre era un tipo serio, un ingegnere civile di origini savoiarde. La mamma, Marie de Luart, era invece basca, discendente dalla famiglia de Luarte. Maurice Ravel non fu lasciato dai suoi cari genitori a guardare l'Oceano Atlantico e a parlare con i pescatori. A 7 anni era già stato spedito a Parigi, al Conservatoire, a studiare pianoforte. Adolescente giovinotto fu in mezzo agli Apache, la gioventù creativa che pullulava nella Parigi di fine Ottocento, e il suo maestro per 14 lunghi, pervasivi anni fu il raffinatissimo Gabriel Fauré. Maurice voleva vincere il Prix de Rome, la borsa di studio che portava Roma a impregnarsi di profumi italiani i più talentuosi ragazzi della composizione contemporanea francese. Voleva e voleva, ma non ci riuscì. Entrò nella selezione finale nel 1900, nel 1901, nel 1902, nel 1903, arrivò una volta secondo, ma non ce la fece mai. Nel 1905 ci riprova di nuovo e la sua ennesima esclusione scatenò l'inferno. Jean Marnol scrisse un pezzo di denuncia sul Mercure de France. Le Matin aumentò le bordate contro il prevalere di atteggiamenti conservatori e reazionari al Prix de Rome. Romain Rolland scrisse una lettera pubblica di sostegno e stima per Ravel. Per il montare della polemica, il vecchio direttore del Conservatorio di Parigi, Théodore Dubois, si dimise e al suo posto fu nominato Gabriel Fauré. Ravel, nel 1905, aveva 30 anni. Non era più un ragazzino, voleva sfondare. Gli venne offerta come consolazione la Legion d'Onore, la rifiutò. E quel malizioso di Eric Satie scrisse: «Ravel rifiuta la Legion d'Onore, ma tutta la sua musica l'accetta». Così era. Per il sistema dei vecchi parrucconi Ravel era troppo nuovo e per l'avanguardia Ravel era un trombone. Oggi Cibourg è un paesino di villeggiatura marina. Dall'entroterra delle colline di Aquitania si scende di villetta in villetta verso il mare. Boulevard di muretti sul mare, un mare celeste e grigio, nuvolette nel cielo. C'è il mare nella musica di Maurice Ravel? Non molto in verità. Ravel il mare amava scavalcarlo per andare quando poteva nella sua amata America. Gli piaceva il jazz, stimava moltissimo George Gershwin e tutti quelli che negli Stati Uniti non avevano paura di essere diversi dai colleghi europei, evitando di scimmiottare in banale stile accademico la musica classica della vecchia Europa. Nel 1928 Ravel disse che la maggiore paura dei compositori americani è quella di trovare in se stessi strani impulsi al distacco dalle regole accademiche. A questo punto i musicisti, da buoni borghesi, compongono la loro musica secondo le regole classiche dettate dalla tradizione europea. Quando Gershwin incontrò Ravel, gli parlò del suo desiderio di studiare composizione con lui, ma il francese gli disse: «Perché dovresti essere un Ravel di serie B quando puoi essere un Gershwin di serie A?» Quando lasciò il conservatorio, disgustato dall'ennesima bocciatura al Prix de Rome, Ravel prese il largo e scrisse quel che gli piaceva. Soprattutto incantevole musica da camera, sonate per violino e violoncello, per violino e pianoforte, per violino, violoncello e pianoforte. Tra il 1923 e il 1927 compose la sonata per violino e pianoforte. Questo pezzo fu eseguito la prima volta il 30 maggio del 1927 alla Salle Erard di Parigi. C'erano Georges Enesco con il suo violino e Maurice Ravel in persona al pianoforte. Ravel pensava che mettere insieme violino e pianoforte fosse cosa ardua, li riteneva due strumenti inconciliabili e per dimostrarlo scrisse proprio una sonata per violino e pianoforte in cui far sentire come questi due tizi proprio non potessero che dire ciascuno la sua senza tanta collaborazione. Le melodie di Ravel sono delicate e evanescenti, è come se volessero galleggiare nell'aria per affascinare, interessare, sedurre, e poi, come vergognose disinteressate, volessero andarsene nel nulla, lasciando spazio ad altre idee, ad altri temi, ad altre melodie. Così è il primo movimento, l'Allegretto. Poi veniamo al movimento di cui volevo parlarvi. Si intitola Blues, proprio così. Ed è uno degli omaggi non frequenti eppure espliciti di Maurice Ravel alla musica del Nuovo Mondo. Comincia saltellando un pizzicato del violino con sonorità da far west, come se un cavallo trottasse in una prateria. Il violino sembra un banjo, poi il pianoforte prende il ritmo della cavalcata e il violino comincia a parlare nostalgico, scrive Ravel in partitura. Cosa intende del blues Ravel? Il tema emotivo, indubbiamente. Avere il blues vuol dire avere la malinconia dello schiavo African-American oppresso. È una certa curiosa meccanicità ripetitiva, molto interessante, che ritorna in altri pizzicati del violino quasi a evocare il prodigio industriale del progresso americano, la sua forza ripetitiva, fordista, automobilistica, di un mondo nuovo, che aveva portato il suo contributo in Europa durante la Prima Guerra Mondiale per sfasciare i vecchi imperi austro-ungarico e ottomano. C'è molto nervosismo in questi 5-6 minuti fantastici in cui un Ravel 52enne fischietta il blues. Interessante pensare, con il senno di prima e con quello di poi, che 40 anni dopo in America nasca il minimalismo, che cercherà a sua volta, nella percussività ipnotica di Bali o del Ghana, le radici con le quali la musica può medicare le nostre ansie divoranti. Il terzo e ultimo movimento della sonata per violino e pianoforte si intitola Perpetuum mobile e a noi piace molto perché ci porta al filo rosso più interessante nell'opera di Ravel, quello che lo ha reso pop con il bolero. Questo tratto ossessivo, ripetitivo, che induce una trance in chi ascolta, uno stato modificato di coscienza, che ha così poco a che fare con quella linea conservatrice della musica classica che lo aveva ripetutamente cassato e umiliato al Prix de Rome, che invece il diversamente grande Debussy aveva vinto nel 1884. Il Perpetuum verso la fine è addirittura travolgente e pare travestirsi di forme cantanti, da musical, cabarettistiche, che ricordano certe cose di Erik Satie, alla faccia del perfido Satie. La mamma di Maurice cantava al suo piccolo melodie popolari spagnole, parlava il francese ma non lo scriveva, quindi la lingua madre di Ravel era lo spagnolo. Era una donna spiritosa e di animo aperto. L'umiliazione del 1905, quella dell'ennesimo Prix de Rome negato, portò come una rottura di devozione e obbedienza di quest'uomo al mondo della Parigi accademica da cui voleva essere riconosciuto. Quando sei sconfitto e non riconosciuto, e infine solo, ti ritrovi a interrogare le voci più intime e profonde che restano sorgive dentro la tua formazione. In questo interrogarti, sincero, come ha da essere ogni investigazione creativa, Ravel ritrovò la Spagna materna. Ogni estate riprese a passare le vacanze in terra basca, passeggiate, bagni, gite in barca, amici d'infanzia. Voleva arruolarsi nel 1914 e andare a combattere con l'esercito francese, ma lasciare la mia povera mamma vorrebbe dire certo ucciderla. «Sì, lavoro», scriveva Cipa Godevsky, «e con la sicurezza la lucidità d'un folle». Ma nel frattempo lavora anche il tarlo della malinconia ed eccomi all'improvviso singhiozzare sui bemolle. Il corpo di Ravel non fu mai veramente sano e robusto. Prima soffrì d'ernia, poi, riuscito ad arruolarsi come autista di camion nel 1915, sfiorando anche il fronte a Verdun, fu ricoverato in ospedale per insonnia, inappetenza, dissenteria. Guarì in un ospedale militare e lì, il 5 gennaio del 1917, seppe che la sua mamma era morta, a 76 anni di età. Non scrisse una nota, una lettera. 3 anni di lutto totale, ammutolito, vuoto. Poi decise di rivivere e si affacciò sugli anni 20. Tornò a Parigi d'inverno e nei Paesi Baschi d'estate. Se ne stava nella sua villa fuori Parigi e componeva. Ogni tanto partiva per delle tournée come pianista o direttore, pur non essendo egli celebre né come grande pianista né come grande direttore. Suonava e dirigeva le sue musiche e l'apice della sua notorietà mondiale arrivò nel 1928 durante 4 mesi di tournée in Canada e Stati Uniti, dove dava di matto perché non si trovavano le sue adorate sigarette francesi che accanitamente fumava, indifferente al fatto che Puccini fosse morto 4 anni prima di tumore alla gola per lo stesso adorabile vizio di fumare tabacco. In America lo adoravano. E lui si sentiva coccolato, come non si sentiva a Parigi. «Vedo città magnifiche, paesaggi d'incanto, ma i trionfi sono faticosi. A Los Angeles ho piantato tutti in asso, morivo di fame». Si stancava facilmente e tornava nei Paesi Baschi. Ravel viveva come un eremita, ma amava la vita notturna di Parigi. Amava conversare, amava il jazz, i cibi piccanti, i vini raffinati. Era distratto. Non si sposò mai. Non c'è traccia di lettere d'amore da lui scritte. Gli piacevano le donne, ma la donna più importante della sua vita fu e rimase la mamma. Ad Alfredo Casella un giorno disse: «Noi altri artisti non siamo fatti per sposarci. Di rado siamo normali e la nostra vita lo è ancor meno». E a Manuel Rosenthal disse: «Un artista dovrebbe fare molta attenzione quando gli viene voglia di sposare qualcuno, perché un artista non sa mai fino a che punto può rendere infelice la propria compagna. È ossessionato dal suo lavoro di creazione, dai problemi che questo gli pone. Vive un po' come se sognasse a occhi aperti, e per la donna che vive con lui questo non è divertente. Bisogna pensarci sempre quando si desidera prendere moglie». E lui non se l'ha presa mai una moglie. Ebbe una storia con Hélène Jourdan-Morange nel 1917, una vedova di un pittore morto in guerra. Lei aveva 29 anni, Ravel 42. C'è chi dice che lui volesse sposarla e lei gli avesse detto di no. E c'è chi dice che lei volesse sposarlo e lui le avesse detto di no. Chien sabe? Fra loro c'erano affetto, confidenza, ma l'unica amante di Ravel, diceva lui, era la musica. Durante la famosa tournée americana del 1928, Ravel concesse un'intervista al Musical Digest. «Voi americani prendete il jazz troppo alla leggera. Sembra che lo consideriate musica di poco valore, volgare, effimera. Secondo me, invece, sarà il jazz a far nascere la musica nazionale degli Stati Uniti. Voi non possedete ancora un linguaggio autentico diverso da questo. La maggior parte delle vostre composizioni tradisce influenze europee, spagnole, russe, francesi, tedesche, piuttosto che una personalità americana. All'estero, invece, noi prendiamo sul serio il jazz. Esercita un'influenza sulla nostra opera. Il blues della mia sonata, ad esempio, è jazz stilizzato, dal carattere forse più francese che americano, ma tuttavia fortemente influenzato dalla vostra musica cosiddetta popolare. Personalmente trovo il jazz estremamente interessante. Il ritmo, il trattamento delle melodie, le melodie stesse. Ho ascoltato certe opere di George Gershwin che mi hanno costretto a riflettere». Nel 1933, sul New Britain, Ravel torna sul fascino per la meccanicità dei rumori industriali che avevo stanato nella sonata per violino e pianoforte. I suoni strani e disordinati di un grosso veicolo a motore che si arrampica su per un pendio non sono forse di sconvolgente bellezza, ma, tradotti in musica, avrebbero tutt'altra seduzione. Il canto dell'usignuolo nel bosco è ben diverso dalle interpretazioni musicali che lo rappresentano nelle nostre partiture. Allo stesso modo, il movimento di un grosso motore messo in musica non assomiglierebbe affatto ai suoni autentici che produce. È vera arte quella di mettere in musica tali sonorità. Ben inteso, la musica non suggerisce necessariamente i rumori, ma può raccontare la storia della macchina e della macchina interpretare le opere. Non è proprio futurismo, ma quanti di noi pensavano a Ravel come un uomo tanto sveglio al suo tempo, così consapevole che si trovava in fondo alla fine del primo terzo del Novecento?
Thank you.
Eccoci alla Spagna di Ravel, al tributo materno di quest'uomo piccolino e sensibile. Espagna 1883, Havanera 1895, Rapsodie Espagnol 1908, L'Heure Espagnol 1911, Bolero 1928. Le cinque composizioni esplicitamente spagnole nella carriera di Ravel confiscano cinque decenni, 80 e 90 dell'Ottocento e i primi tre decenni del Novecento. Tralasciando qui a malincuore altri filoni dell'opera di questo compositore, dai lavori di ispirazione mitologica greca a quelli di suggestione esotica, favolistica, all'omaggio magistrale a Couperin, alla Spagna ci fermiamo, arrivando al suo pezzo più celebre. Poiché siamo in un'era che rispetta il pop, che rispetta anche le quattro stagioni di Vivaldi, arriviamo al Bolero. È un pezzo banale? È una furbata? Direi di no. Un crescendo di 17 minuti, un'unica figura di danza popolare, ipnotica, iterata e una furbizia commerciale? No. Ravel avrebbe potuto immaginare che il suo Bolero sarebbe divenuto probabilmente uno dei tre o quattro pezzi di musica classica più celebri di tutta la storia? No. Già mentre era vivo tutti discutevano di sto Bolero. Ci versavano fiumi di inchiostro in tutta Europa e lui dichiarò: «Mi auguro vivamente che nei riguardi di quest'opera non ci siano malintesi. Essa rappresenta un esperimento in una direzione particolarissima e limitata e non bisogna sospettare che ambisca ad altri risultati oltre a quelli effettivamente conseguiti. Dopo la prima esecuzione ho fatto preparare un avviso in cui si avvertiva che il brano da me composto durava 17 minuti e consisteva interamente in una tessitura orchestrale senza musica attraverso un lungo crescendo molto graduale. Non ci sono contrasti e praticamente non c'è invenzione, eccezion fatta per il progetto iniziale e il modo di metterlo in pratica. I temi sono del tutto impersonali, melodie popolari del consueto tipo arabo-spagnolo. E, benché si sia potuto asserire il contrario, la scrittura orchestrale è semplice e lineare in tutto il suo percorso, senza il minimo tentativo di virtuosismo. Ho fatto esattamente ciò che volevo fare e gli ascoltatori devono soltanto prendere o lasciare». Gli ascoltatori hanno preso e continuano a prendere. Nel 1976 Bruno Bozzetto, nel suo film di animazione Allegro non troppo, risposta ironica e intellettuale a Fantasia di Walt Disney, sul Bolero di Ravel disegna l'episodio che racconta come dal liquido di una Coca-Cola abbandonata da un'astronave cominci l'evoluzione di una vita su un pianeta, a partire da un brodo primordiale attraverso creature dalle forme più strane, fino ad arrivare all'uomo che domina tutte le altre specie, ma che dentro di sé non resta altro che uno scimmione brutale. Bolero, come solo il Sacre du Printemps prima di lui, racchiude in una forma compositiva colta, novecentesca, tutti gli archetipi più ancestrali della natura umana. Nel 1940, nel suo Fantasia, Walt Disney utilizzò la Sagra della Primavera, quel pezzo sconvolgente del 1913 che compie un secolo quest'anno a maggio, per raccontare l'origine della vita organica sulla Terra, sino ai dinosauri, al loro prosperare e al loro estinguersi in una inesorabile lunga agonia. C'è qualcosa che collega tutto questo, spagnolo nel senso del tellurico, del fuoco non governabile dalla ragione repressiva e sedativa, una forza madre, appunto, qualcosa che dà la vita e ci lega a lei oltre la nostra vita. Di questo sogno di qualcosa di primigenio, estatico, dentro cui trovare finalmente la pace, rendeva conto anche Ravel nel 1931 a Pierre Leroy della rivista Excelsior, 6 anni prima di morire. Il maestro ci dice in tutta semplicità che il suo più caro desiderio sarebbe quello di poter morire cullato dolcemente dai voluttuosi e teneri sviluppi di quel miracolo musicale senza confronti che è il prelude alla Prémédie d'Enfant di Claude Debussy. Dal 1933 a 58 anni, inesorabile come il bolero, una anemia o forse un ictus o una aprassia cominciò a impacciare il cervello di Ravel con implacabile crescendo. I movimenti, la memoria, la parola divennero sempre più difficili da performare. Nel 1935 Ravel viaggiò in Spagna e Marocco e in una strada magrebina sentì un giovane fischiettare il suo bolero. Il 17 dicembre del 1937, in una clinica di Parigi, il chirurgo Colvi Vincent aprì la scatola cranica del compositore ed egualizzò il livello dei due emisferi cerebrali, uno dei quali pareva atrofizzato. Maurice spese le sue ultime parole dichiarando di gradire molto la visita di suo fratello Edouard. La mattina del 28 dicembre 1937 morì.
Il 7 marzo 1875 nasce a Cibourg, in Francia, Maurice Ravel. Daniele Martino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.